Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Bentornati su Quinta di copertina. Oggi è venerdì 2 marzo 2007. Un caro saluto da Antonio Sofi e da apogeonline.com. Iniziamo la rassegna stampa di oggi. Tante segnalazioni, andremo di fretta, ma iniziamo con il solito. A questo punto possiamo tranquillamente dirlo, ricordo almeno una dozzina di articoli su Second Life, sulla seconda vita, la mia seconda vita. In questo caso però è una penna di una giornalista che si è spesso occupata di videogame, parliamo di Arianna Dagnino sull'Espresso, appunto la mia seconda vita. Curioso, giusto una parentesi, come Second Life abbia inaugurato il formato del reportage giornalistico anche per raccontare internet, e sappiamo quanto è difficile raccontare internet su e con la carta. Appunto Arianna Dagnino fa precedere il suo reportage da una bella galleria di confronto all'americana tra utenti reali di Second Life e degli altri MORPG, ovvero giochi di ruolo online in multiplayer, e appunto i loro avatar. È curioso vedere come alcuni personaggi hanno poi avatar completamente diversi da come sono, altri invece cercano di riprodurre in realtà parte della loro identità fisica. Comunque Arianna Dagnino racconta di come cambia il nostro mondo, cambia nel momento in cui si trasferisce in un altro mondo, e chi vive lì parla del nostro mondo, quello dove ci presentiamo tutti i giorni in carne ed ossa, come di quell'altro mondo, appunto una questione di punti di vista, come se la realtà vera non fosse più solo qui nella sua veste analogica, quanto là dentro nei paradisi digitali costruiti di bit, e ora più che mai nelle simulazioni tridimensionali di quel fenomeno mediatico e di popolo con oltre 2 milioni di residenti iscritti che è diventato Second Life. Proprio in questi giorni sta uscendo un saggio, Second Life, da Meltemi, a cura di Mario Gerosa, un perlustratore di lande virtuali, scrive Arianna Dagnino, che descrive Second Life come la prova generale del trasloco dell'umanità nel cyberspazio, in quel meta-universo da fantasia cyberpunk a lungo immaginato. Così racconta questo trasloco Mario Gerosa: la prima volta che entri in Second Life lasci fuori la tua identità, ti spogli dei tuoi vestiti, della tua faccia, del tuo corpo e passi dall'altra parte. Ti cambiano anche il cognome, come accade a chi prende i voti. Come dice l'esperto di New Media Rick Riel, ogni anno trascorso in SL in Second Life equivale a 5 anni passati nella vita vera. Quindi se vi apprestate ad entrare, sappiate che lì dentro subirete un sovvertimento totale dei sensi, che implica anche una certa sacralità, perché entrare in un mondo virtuale è un rito, che lo si voglia o no. Detta così un po' spaventa, ma poi Arianna Dagnino racconta di come funziona la creazione dell'identità in Second Life e come i problemi nascono nel momento in cui bisogna raffigurare la propria immagine, il proprio sé nell'altro mondo, e Second Life mette a disposizione un ampio e variegato set di occhi, braccia, guance, mani, capelli, gambe, baffi, nasi, orecchie, taglie e abiti, oltre ad una serie di avatar standard che poi si può personalizzare. Quindi anche la credibilità e la tua personalità su Second Life deve essere creata e costruita giorno per giorno. Un bel approfondimento quello di Arianna Dagnino, che segnala anche quanto l'identità sia centrale in Second Life, tanto che c'è anche chi pensa di aprire una sezione di consulenza psicologica. E chissà se Tonino Di Pietro ha anche fatto queste riflessioni sulla identità in Second Life, perché è il primo politico italiano che ha aperto una sezione del partito in Second Life, acquistandosi una isola nel mondo virtuale. E ne scrive Gianluca Nicoletti sulla Stampa: Tonino nel Paese delle Meraviglie compra un'isola sul gioco che regala una seconda vita. Dove è andato Antonio Di Pietro? Così inizia il pezzo di Nicoletti. A Neverland, ovvero l'isola che non c'è, quella abitata da Peter Pan, che darà il nome in Second Life anche al regno virtuale che si sta costruendo il nostro ministro delle infrastrutture. Di Pietro si sta facendo costruire la riproduzione di tutti gli ambienti della sua vita reale, dalla casa all'ufficio di ministro alla sede del suo partito. Dopodiché comincerà a passarci del tempo anche lui attraverso un avatar che lo rappresenterà. Non solo, ma anche tutti i suoi stretti collaboratori saranno costretti a farsi clonare e dovranno mettersi a disposizione dei cittadini Second Life come se fosse per loro un vero e proprio secondo lavoro. Gianluca Nicoletti, che anche lui una settimana fa ha scritto un reportage da Second Life, aveva fatto un giro ai Parioli, ovvero la sezione, la parte di Second Life dedicata all'Italia e animata da molti italiani, e lui stesso passa ai Parioli per l'Happy Hour a raccogliere qualche parere. Gli italiani impegnati nello struscio virtuale erano ieri piuttosto increduli alla notizia. Di Pietro: non ci credo se non lo vedo venire qui. E quindi Nicoletti conclude con quelle che sono le aspettative dello stesso Di Pietro di questo esperimento: avrò a tempo reale una simulazione esatta di ciò che potrebbe accadere e quindi anche di ogni reazione alle mie proposte che potrei avere nel mondo reale. Complimenti e auguri. E passiamo al venerdì di Repubblica, dove Emilio Marrese scrive del fenomeno dello spam. Chi fa affari d'oro inondandovi di spazzatura web? Intervista anche Sergio Livrieri, uno dei supposti maggiori spammer del pianeta, secondo il sito specializzato inglese spamhouse.org. E proprio di questo spammer milanese avevamo parlato su Quinta di Copertina il 12 gennaio 2007, segnalando un'intervista di Francesco Martini sul Salvagente. Credo che fosse lo stesso, sicuramente era lo stesso, ma in questo caso c'è nome e cognome. Lui si difende così come si difendeva, dicendo che in realtà queste accuse di spamming sono ingiustificate, e spiega poi come funziona il meccanismo dello spamming, del mandare posta indesiderata a tantissimi destinatari e poi sperare che almeno qualcuno abbocchi all'amo, e anche solo 0,05% dei destinatari che compra riescono a produrre un utile significativo per far continuare questo mercato milionario. Infine chiudiamo sempre sull'Espresso. Pier Andrea Caney a colloquio con John Maeda, di cui abbiamo segnalato altre interviste negli scorsi giorni, perché è in Italia a presentare il suo libro Le leggi della semplicità, e il guru della semplicità e della facilità d'uso della tecnologia. Il titolo per esempio recita: facile come il tostapane, i computer e i software sono troppo complicati, il futuro è degli strumenti semplici. La tecnologia deve essere sempre la sfida nei prossimi anni, quella di eliminare ogni mediazione, ogni interfaccia, e se la prende per quanto riguarda l'esistente con l'iPod, per esempio. Una volta era quasi perfetto, dice John Maeda, adesso non più, vuole fare troppo. L'iPhone è ottimo per una semplice ragione: non esiste ancora, non l'abbiamo mai utilizzato e quindi possiamo immaginarcelo perfetto, ma una volta che lo toccheremo avremo sicuramente dei rimpianti, come è avvenuto con qualsiasi apparecchio. E quindi spiega come la metafora della scrivania, su cui si basa ogni PC con le sue cartellette, il cestino, gli archivi eccetera, è un po' un freno alla scoperta di un nuovo modo di intendere la tecnologia e anche di renderla più semplice. Però è pessimista sul fatto che sul breve si potrà cambiare questa metafora, questo paradigma della scrivania. Una volta abituati a un sistema è difficile apportare miglioramenti veri. Guardiamo le automobili: se avessero le quattro ruote sterzanti sarebbero molto più maneggevoli, ma ci affidiamo ancora alle due ruote, rimaniamo incastrati in quello che facciamo abitualmente. Il punto è che forse sarebbe il caso di perdere un po' di cose, e John Maeda continua con la sua riflessione per arrivare alla semplicità. Perdere le cose accidentalmente è il modo migliore e più naturale di abbracciare la semplicità. Amici miei hanno perso tutto quello che avevano in casa quando il furgone venne rubato durante un trasloco. Per il primo mese fu un trauma assoluto, ma poi si resero conto di essere felici per la vita nuova che stava iniziando. Lo stesso potrebbe accadere con le tecnologie. Beh, mi sembra una strategia, quella di perdere tutto, piuttosto invasiva, ma tant'è, questa è l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro un weekend in cui perdere tutto quello che avete e ricominciare con una second life o con una nuova vita, e l'appuntamento è a lunedì prossimo.